Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera a tutte e a tutti. E siamo di nuovo qua con voi. Siamo Valeria e Valeria, le belle buone lingue.
Ciao a tutti e a tutte.
E siamo tornate in questo nuovo anno, con questo nuovo orario, con questo nuovo giorno. Non saremo più in onda il mercoledì sera alle 22.30, ma il lunedì alle 18.30. Faremo anche diciamo una specie di coppia con Sofia Biagioli, l'altra ragazza che il lunedì fa un'altra trasmissione che si intitola Sulla strada dei diritti. Un lunedì sarà delle belle buone lingue e un lunedì sarà per Sofia Biagioli, che ringraziamo per averci dato questa opportunità per fare la puntata il lunedì, e di conseguenza non ci sarà più un lunedì buono e uno cattivo, ma saranno tutti e due buoni, no Vale?
Ogni lunedì è un lunedì buono, esatto, esatto. Allora, è passato diverso tempo dall'ultima puntata che abbiamo fatto in diretta e che poi avete ascoltato in podcast, era la metà di dicembre, e nel frattempo sono passate molte cose, molti eventi belli, brutti, è successo un sacco di cose sono successe. E parlando adesso di cose leggere, parliamo del pettegolezzo che ha tenuto banco per un sacco di tempo in questo inverno, e chi è stata la grande mollata di questo periodo è stata la povera Shakira, che è stata mollata dal suo fidanzato, il calciatore Gerard Piqué, e non ha pensato altro di meglio che arrabbiarsi tantissimo con lui e scrivere una canzone, registrare una canzone in cui parla malissimo di lui e paragona se stessa e paragona la nuova fidanzata del suo ex compagno a dei beni di lusso. Quindi dice candidamente: ma come hai potuto scambiare me, che sono una Ferrari, per una Twingo? Come ha potuto scambiare un Rolex per un Casio? Ecco, la cosa che un po' ci fa un po' strabuzzare gli occhi è come sia possibile che tuttora venga considerato sempre un modello e il paragonarsi con dei beni di lusso. Ragazze, non è questo il tipo di metafore che possiamo fare a cui ci possiamo paragonare. E oltre questo, mi viene il pensiero che ho fatto è una citazione di una donna che a livello di classe penso che la batta proprio la nostra Shakira, e è una donna del passato, una donna che però ha insegnato anche tanto a livello di seduzione e a livello anche di consapevolezza, anche se sembra strano. Ma adesso io voglio citare Marilyn Monroe, è una frase che ha detto che secondo me è realmente opportuna, è realmente il consiglio che voglio dare tramite Marilyn a tante. Mie care, non lottate mai per un uomo, lottate per un posto di lavoro, per far valere i vostri diritti, per un parcheggio, per l'ultima patatina fritta, ma non lottate mai per un uomo, mai.
Benissimo, è proprio una bellissima notizia, Vale, questa per cominciare la nuova puntata. Io anche ho pensato a, fra le tante notizie che sono successe in temi, su questi temi che noi solitamente affrontiamo, ce n'erano diverse di notizie, ma il tempo, come sapete, stringe, e allora io ho scelto questa qua che mi ha fatto molto pensare e anche un po' sorridere. Perché se vi ricordate i fatti di maggio scorso, non tantissimo tempo fa, a Rimini è scoppiato un po' un caso sugli alpini. sugli alpini che hanno molestato moltissime donne, moltissime ragazze e donne che erano in giro per la città a questo evento che hanno organizzato, in questa mega manifestazione. Hanno fatto fischi, battute volgari, apprezzamenti di natura sessuale e poi non oso immaginare quale altra cosa. E allora succede che insomma si è creato un movimento interessante, le donne si sono indignate, arrabbiate e si sono organizzate anche appunto per esporre le varie denunce. E allora succede che l'Associazione Nazionale degli Alpini da notizia di questi giorni fa una campagna di sensibilizzazione contro le molestie. E pensate che l'Associazione Nazionale degli Alpini è un'associazione che vanta oltre 330.000 associati, quindi una platea enorme, dove appunto saranno trattati temi, dove esperte e esperti parleranno di parità di genere. A me fa abbastanza sorridere, vorrei capire questa platea da quante persone, quanti poi parteciperanno, perché ovviamente non credo che saranno obbligati ad ascoltare questi argomenti. La cosa interessante che ho letto a riguardo di questa notizia è che da dicembre, pensate, è online un sito web che si chiama Oltre la Dunata e che appunto ha raccolto le testimonianze di tutte queste donne che si sono che hanno segnalato anche online le molestie che hanno subito nel corso di questa dunata. E un'operazione accurata di raccolta che è stata curata e organizzata anche dall'associazione Non Una di Meno e che ha visto appunto oltre 500 denunce in quella giornata, insomma, dove si è svolta questa manifestazione. Ecco, io la trovo una notizia che è degna di nota.
Sì, quello sicuramente è una notizia, è un'evoluzione di un qualcosa che è successo e che ha lasciato il segno. Un'altra cosa che è successa in questo periodo e che penso lascerà il segno è una notizia drammatica di un fatto che è successo all'inizio di gennaio e in tanti ne hanno parlato, è la mamma che ha perso il bambino al reparto maternità dopo averlo partorito per un incidente che c'è stato che le è accaduto all'ospedale Pertini di Roma. La cronaca dice che questa donna si sia addormentata stravolta da un parto molto difficile, si sia addormentata sopra il bambino provocandone purtroppo la morte di quel corpicino fragile. E questa pratica si chiama la pratica di tenere il bambino nel letto della mamma appena dopo il parto, si chiama rooming. È una pratica in questo momento molto molto voluta negli ospedali, ma un'attenzione particolare nei confronti del bambino, ma a volte non lo è nei confronti della mamma, che è comunque un soggetto che vive un momento della sua vita realmente particolare di grande fragilità. Questa mamma aveva chiesto di avere il bambino lontano per poco per poter dormire e per riposare, la sua richiesta non è stata assecondata e da questa mancanza di sollecitudine nei confronti di questa mamma poi è nata questa tragedia. E come succede sempre in Italia, che succede che sui social e sui media la colpa, ma veramente la parola colpa, è ricaduta su questa povera donna e questo non è una cosa bella quella che è accaduta. Il diritto all'integrità fisica e mentale delle madri che hanno appena partorito corrisponde anche al diritto di vita dei bambini e quindi una cosa che c'è sempre da mettere a fuoco e da notare sempre è la salute della mamma e della donna nel momento del parto e del postparto, che è la cosa più importante da cui poi deriva tutto il resto.
Sì, da questa puntata le belle buone lingue hanno deciso che daranno un dato, che è un dato triste, un dato che però va ricordato, e quindi ogni puntata che faremo quest'anno abbiamo deciso che purtroppo daremo il triste bollettino delle vittime di femminicidio. Partiamo dall'inizio dell'anno, sono già state uccise sei donne, L'ultima è questa notte, Antonia Vacchelli, di 87 anni, uccisa, strangolata dal marito.
E qua è infatti un bollettino triste che daremo dall'inizio dell'anno in poi, ma lo faremo, continueremo a farlo e ci teniamo moltissimo e nella speranza che nei prossimi aggiornamenti siano a numero zero, speriamo. E do adesso una notizia invece bella stavolta e piccolissima, che è arrivata proprio in questo momento da parte di Anaita, la nostra amica iraniana, che tra l'altro è anche la grafica che cura la nostra comunicazione, le nostre locandine. Ci ha appena detto che la canzone Baroye, che è la canzone, l'inno in un certo senso della protesta che si sta svolgendo in Iran, del cantautore Shervin, che abbiamo fatto sentire in trasmissione, ha appena vinto il Grammy Award come migliore canzone. E questa è una notizia buona, e Shervin ha scritto sulla sua pagina: abbiamo vinto noi. Quindi tutto il mondo si sta accorgendo davvero di questa protesta, e questo pezzo bellissimo sta avendo la giusta eco.
Bene.
L'aborto fa parte di una delle libertà delle donne?
Purtroppo sì.
L'ascoltiamo bene?
L'aborto fa parte di una delle libertà delle donne?
Morta la Roccella.
Purtroppo sì.
Purtroppo sì. Ecco, chi era questa qui? Questa qui era la ministra, la Roccella, la ministra non solo delle pari opportunità, ma anche della natalità, non della maternità, ma della natalità. E insomma, ha dichiarato in televisione questa cosa, le è stata fatta questa domanda, ma l'aborto è diritto delle donne? Purtroppo sì, questo purtroppo. E noi abbiamo intitolato la nostra puntata in questa maniera, non una libertà delle donne. E vale, facciamo il nostro slogan, abbiamo detto che purtroppo
per fortuna la Roccella ce n'è una.
È solo una, esatto, mentre noi siamo tantissime, siamo veramente tantissime.
Sì, per fortuna sì, la Roccella è sì, pari opportunità, anche se in realtà ultimamente non sto più leggendo natalità, Se cercate su Google non viene più fuori natalità, forse si sono un pochettino vergognati, l'associazione pari opportunità e famiglia c'ha un non so che di controverso nel mondo oggi delle pari opportunità, però insomma metterci anche natalità diventava anche abbastanza imbarazzante. Ma conosciamo, penso, più o meno tutti la storia di questo personaggio, non è da poco tempo che diciamo è abbastanza accanita nei confronti dei diritti in generale, e specialmente su temi
in particolare.
Sì, esatto.
Ma appunto la Roccella è solo una, ma noi siamo tantissime e non ce n'è una di meno.
Ecco.
Tante.
E adesso andiamo con la canzone 1, che si intitola Vale.
Allora, la canzone è Aborto, è una canzone messicana, una canzone nata in Messico, è una canzone che parla, è molto esplicita, una canzone molto esplicita, e non mi ricordo adesso la cantante,
speriamo.
Comunque sì, mandiamola, ecco.
Marta?
Masta Cuba.
Ok,
e l'ascoltiamo subito.
Miles de mujeres abortamos todos los días. Mujeres abortamos todos los días. Esta es mi historia. El mío fue espontáneo, fue hace menos de un año. Era un 11 de mayo, también perdí un ovario. Lo viví yo. Lo viven miles a diario, te lo cuento yo.
No todas logran contarlo, no todas vuelven a casa por no saber lo que pasa. Si lo hacen sin saber, sin nadie, solas enfrentarse por miedo a la cárcel, sus padres, el padre, porque simplemente quiso y que tienes derecho. Al aborto seguro es tu cuerpo, derecho a cuidar de ti es tu tiempo, respeto a tus deseos de no ser madre, decisión consciente, decisión responsable, derecho a no ser juzgada por nadie, derecho no tener que justificarte, respeto que no sea parte de tus planes, decisión personal, de nada eres culpable, no, de nada eres culpable, no, de nada yo fui culpable, no, no, no. Yo también aborté, que yo también aborté.
E questa canzone che appunto parla d'aborto è stata scelta da Marte, che è un'attivista di Non Una di Meno che abbiamo l'onore di avere qua in presenza. E benvenuto Marte a questa nostra puntata e grazie di partecipare.
E la seconda ospite che abbiamo qua è vicino a me, è la dottoressa Beatrice Berluti, che è già stata ospite in un'altra puntata di Belle Buone Lingue che abbiamo registrato a novembre. E Beatrice, dottoressa in ginecologia e ostetricia e presso l'area vasta di Fabriano Iesi, ci parlerà ulteriormente dell'argomento di oggi, cioè di questa libertà delle donne che è rappresentata dalla legge 194 e dal diritto d'aborto.
Esatto, noi già abbiamo, per chi si ricorda e per chi ci segue in maniera più precisa, abbiamo già parlato in generale della 194, ma con gli ultimi eventi abbiamo appunto sentito la necessità di ritornare proprio nello specifico per quello proprio che riguarda l'aborto, perché la 194, come ci spiegavano nella puntata scorsa, tocca diversi temi, è una legge appunto che parla di tante cose, mentre invece oggi vorremmo andare un pochettino più a fondo di quello che è appunto la situazione politica generale e quali sono e qual è la situazione nel nostro paese per quello che riguarda il diritto all'aborto.
Allora, innanzitutto grazie per avermi ospitato.
Grazie a te.
E soprattutto sono molto felice di essere insieme a Beatrice, perché noi facciamo un pezzettino del lavoro, che è un lavoro vero e proprio, perché noi facciamo anche accompagnamento e ci occupiamo in prima linea dell'aborto, quindi un pezzettino di questo attivismo, perché non ci occupiamo solo di questo, è incentrato proprio sulla problematica, che è un vero e proprio flagello nelle Marche. Scusate se parlo in questi termini, ma la situazione politica nazionale ci ha restituito, come dicevate prima, la rocella, ma non è purtroppo l'unica, perché se andiamo a vedere in una macro lente, noi abbiamo da ben 5 anni gli attacchi sull'aborto e da praticamente quando è stata varata la legge, che in continuazione si cerca di mettere delle restrizioni alla legge 194 del 78, perché è stata una legge con un compromesso. Considerate che fu la Democrazia Cristiana, poi adesso faccio un breve accenno storico, fu proprio la Democrazia Cristiana a volere quell'obiezione, e comunque una legge che, come tutte le leggi, ha sempre comunque un ribasso rispetto a quello che invece le nostre sorelle che hanno portato avanti queste grandi battaglie. Ricordiamolo, prima del 1978 l'aborto in Italia era illegale, si moriva di aborto ed erano migliaia le donne che morivano di aborto. E per questa legge voleva mettere proprio un paletto a tutta quella politica, classe politica cattolica fondamentalista, che comunque ce la trasciniamo fino ad oggi. Tant'è vero che quando ci fu Poi il plebiscito fu un vero e proprio plebiscito quando si varò la legge e divenne in gazzetta ufficiale. Da subito, immediatamente, l'obiezione fu la prima cosa lampante che le storiche, diciamo quelle che se prendiamo solo Marina Toschi, la Scasellati o l'Elisabetta Canitano, ci hanno subito riportato che il primo proprio si vede proprio l'articolo 9 in cui c'è l'obiezione. Quindi questo è un breve accenno storico per capire il quadro in cui ci muoviamo quando parliamo di aborto, noi che siamo la generazione quindi che ha diciamo acquisito, ma non è un diritto acquisito l'aborto, ci muoviamo in un contesto e quindi pensiamo che comunque essendo una legge non verrà mai toccata. La legge non verrà mai toccata perché comunque sappiamo che costituzionalmente deve essere incostituzionale per essere toccata, però ci sono da 5 anni a questa parte le famose PDL regionali, tra cui la nostra regione. Subito dopo l'Umbria, la nostra regione ha varato una proposta di legge che sta ancora depositata dentro il Consiglio regionale. Noi sappiamo che la giunta Acquaroli di Fratelli d'Italia, quindi non è proprio diciamo questa politica diciamo mediatrice, con la ex assessora Latini ha detto proprio un niet proprio chiaro per quanto riguarda l'aborto. Il suo poi diciamo excursus in questi anni è stato proprio chiudere completamente i ponti all'accesso all'aborto, e non significa che bisogna fare una legge specifica regionale, significa mettere i pro vita dentro i consultori, rendere impossibile abortire, far sì che le persone che vanno ad abortire abbiano liste d'attesa lunghissime, far sì quello che è successo poi con l'AIED, rendere inaccessibile l'aborto, e quindi di per sé c'è un ban nelle Marche, è un ban fortissimo. Noi appunto, come dicevo prima, non siamo quindi delle mediche, quindi non siamo nella cosiddetta struttura sanitaria, ma in questi 19 mesi noi abbiamo accompagnato 28 persone, e la restituzione politica che noi abbiamo, perché poi insomma ne parlerà in un secondo momento l'altra persona che mi si succederà, la restituzione politica è una scelta politica, non far abortire le persone, perché se noi abbiamo dei finanziamenti proprio, quindi è scritto su carta dei finanziamenti, e l'ultimo è stato di 500.000 euro, che è una manovra finanziaria, quella è una scelta politica di vietare l'aborto. Quindi la questione aborto è una questione politica oltre che sanitaria. E questo ci tengo molto a ribadirlo, perché non è successo qui, è successo in Umbria, è successo in Veneto, è successo in Lombardia, Piemonte, e ora sarà nel Lazio. E con la nuova manovra finanziaria che verrà applicata sulla sanità, la ristrutturazione che avviene, quindi i tagli che ci sono stati all'AIED, lo metto adesso calato nella regione Marche, quello significa mettere ulteriori restrizioni all'aborto, perché tolgo di mezzo una struttura che comunque ha garantito in 41 anni un servizio che doveva essere garantito dal pubblico, non dal privato, attenzione, quindi non sto dicendo che la nostra salvezza è il privato, ma che comunque per una stortura dovuta comunque alla scelta politica ben precisa, e qua non salvo né destra né sinistra, perché ci sono dei, cioè, diciamocelo chiaro, guardandoci negli occhi, c'è una scelta ben precisa che viene semplicemente perché l'Italia è un paese fortemente cattolico e decide sui nostri corpi. Quindi questa è una scelta politica, non è solo una scelta sanitaria di tagli, è una scelta politica nazionale. Grazie.
Grazie a te Marta, hai perfettamente descritto il quadro, insomma, e in questo quadro è chiaro che si prospetta insomma un futuro abbastanza preoccupante, e voi come Non Una di Meno territoriale quindi aiutate le donne nel caso appunto in maniera del tutto volontaria decidono di abortire, siete da supporto insomma. Vuoi dire qualcosa rispetto a questo?
Sì, allora quando noi diciamo che il diritto dell'aborto è una scelta, perché in effetti le persone scelgono di effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza per qualsiasi motivo, e quando si rivolgono a noi è perché c'è un vuoto nella sanità, se no altrimenti noi non esisteremmo. E questo significa che persone che dovrebbero essere semplici cittadine, cittadini, dovrebbero poi esautorare quello che è un servizio che dovrebbe fare la sanità, che è pubblica, che noi paghiamo. Ed è per questo che qua c'è un altro, diciamo, vulnus che dovremmo mettere in luce, il perché noi spesso dobbiamo prenderci questa cura, perché la rete di accompagnamento è una rete di cura, perché laddove ci sono delle carenze non è solo fornire delle informazioni, e purtroppo noi ritroviamo che anche il personale sanitario spesso dà solo informazioni e non si prende cura proprio della persona dando indicazioni ben precise. Ed è questo che alle volte manca, lo spaesamento totale e la pochissima informazione, ed è tutto sovraccaricato a poche ginecologhe ostetrici ginecologi che devono praticamente fare quello che dovrebbero fare tutte. Questo invece è un passaggio molto molto importante, quindi poi si rivolgono a noi chiedendoci delle domande banali alle volte, che non sono completamente banali, ma proprio perché c'è tutto questo stigma sull'aborto.
Bene, grazie.
Sì, adesso facciamo una domanda a Beatrice invece, che invece è una di queste ginecologhe presenti sul territorio che lavora nel settore pubblico, e in un momento, in un periodo come questo, di queste grandi restrizioni, di questa cultura conservatrice che sta andando sempre più avanti, però ci sono delle buone notizie, c'è una via di speranza e possiamo fidarci comunque di chi lavora nel settore pubblico?
Allora, innanzitutto grazie per avermi rinvitata un'altra volta e grazie a Marte per le parole che ha speso, che condivido dalla prima all'ultima, infatti facevo ok a ogni commento. Ovviamente, allora, io faccio parte del Servizio Sanitario Nazionale, mi occupo della 194, l'abbiamo detto più volte, e anche in questo momento, ci tengo a dirlo, magari mentre noi parliamo, ascoltiamo eccetera, ci sarà, spero, probabilmente uno di noi, un medico o un'ostetrica, che si sta occupando di una donna che la sta, se non altro, ascoltando, accogliendo. Quindi ci tengo a dire che comunque sul territorio, sugli ospedali, ci sono degli operatori che si occupano di questa cosa. Forse non siamo tantissimi, forse non riusciamo a fare tutto il lavoro che sarebbe necessario, come suggeriva Marte, ma ce la stiamo mettendo tutta. E a questo proposito, e vengo a rispondere alla domanda di Valeria, abbiamo proprio formato un gruppo, in questo momento è semplicemente un gruppo WhatsApp, ma stiamo facendo rete tra medici della Regione Marche che si stanno occupando della 194. Neanche a dirlo, Marina Toschi, prima tra tutte, che l'abbiamo già citata, grande Marina. Tiziana Antonucci non è un medico, ma la adoriamo. Io non sono un consultoriale, perché parliamo di medici della rete consultoriale, perché è il consultorio, la struttura pubblica deputata a questo. Io non sono una consultoriale, ma sono onorata di far parte di questo gruppo, e sono state avanzate, abbiamo fatto delle proposte nel gruppo, condivise, che sono state poi portate proprio da Tiziana Antonucci su un tavolo regionale. E tra queste proposte c'è la richiesta di istituire proprio dei siti specifici a livello proprio regionale per poter accedere più facilmente al servizio della 194, magari anche un sito che informa, che dice dove siamo, chi siamo, chi possiamo chiamare quando abbiamo bisogno di abortire, quando abbiamo bisogno di essere ascoltate, un numero telefonico magari dedicato. Tra le varie proposte, quella di portare la contraccezione gratuita nei consultori, come stanno facendo, guarda caso, in Toscana, e funziona alla grande. Tra le varie proposte, quella di diciamo ovviare un pochino al problema dell'obiezione di coscienza, che è alto anche nella nostra regione, facendo la mobilità dei colleghi che se ne occupano. Io già lo sto facendo, perché lavoro a Fabriano, ma per mobilità mi sposto a Iesi. È vero che è la mia stessa area vasta, ma sono un dirigente medico di Fabriano, riesco a coprire il servizio dell'ospedale di Iesi spostandomi. Tra le altre proposte, formare gli operatori sanitari, quindi formare assistenti sociali, psicologi, ginecologi, ostetriche, perché Marte lo sa, chi segue questo aspetto della vita di una donna, comunque sia, non può dire, non deve dire banalità, deve saper ascoltare, deve saper parlare e anche saper gestire il silenzio quando è necessario, e soprattutto capire che è, come dicevi giustamente tu Marte, che l'aborto può essere anche semplicemente una scelta non dettata da un problema di carattere economico, perché intanto anticipo quello che arriverà tra un pochino, ma semplicemente una scelta, e in virtù di questa cosa andrebbe semplicemente ascoltata e rispettata. Questa è un'altra cosa in merito a questa proposta di legge che hanno diciamo avanzato, si chiama legge 19, no? In regione, ed è stata presentata il 1 febbraio, quindi parliamo di pochissimi giorni fa. Tiziana Antonucci, la grande Tiziana, ha già espresso parere non favorevole, specificando che già la legge 405, che è la legge che istituisce i consultori in Italia, la 194, che parla della tutela della maternità, già queste leggi, con i limiti del caso, perché appunto sono state poi scritte, sono nate in un contesto storico particolare, come giustamente hai detto tu Marte, bellissimo questa cosa che hai fatto, questo cenno che hai fatto, nonostante, ecco, ci sono queste leggi che nonostante i loro limiti già dicono tutto quello che è necessario. Non occorre mettere sul fuoco un'altra legge, se non per i motivi che abbiamo capito lo hanno fatto per introdurre associazioni, onlus eccetera, che andrebbero in un certo qual modo non a coadiuvare il lavoro dei consultori, ma a provare a colpevolizzare la donna, cosa sbagliatissima.
Grazie, grazie Beatrice. Io, se siamo d'accordo, darei la parola a Ilenia, che è un'altra attivista, di non una di meno, che, con cui faremo un collegamento telefonico. Lei purtroppo non è potuta venire perché non viene da vicino, insomma, non mi ricordo, Porto Recanati mi sembra, Marte, che viene Ilenia, sì, e sempre un'attivista di non una di meno Marche, laureata in psicologia clinica e di comunità, lavoratrice precaria della scuola, scrive e traduce per il giornale La Voce delle Lotte e fa parte del collettivo transfemminista Il Pane e le Rose. E adesso Alessandro, vado con la chiamata da qua, ok?
Pronto?
Ciao Ilenia.
Ciao Ilenia.
Un saluto da tutte noi.
Un saluto anche a voi. Grazie di avermi invitato.
Grazie a te. E ti volevamo chiedere anche sulla situazione nelle Marche, nello specifico, la situazione nelle Marche, che cosa fate come gruppo e cosa deve affrontare la donna, insomma, che fa questa scelta.
Allora, sì, io mi ricollego un attimo anche a quello che aveva detto prima Marte, facciamo proprio un breve recap, facciamo il punto su cosa abbiamo fatto finora e le difficoltà principali che ci siamo trovate ad affrontare legate proprio all'accesso all'aborto e alle informazioni all'accesso all'aborto, perché come diceva Marte noi facciamo accompagnamento. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che un accompagnamento non è semplicemente uno smistamento di informazioni, è una relazione di fiducia e di ascolto. È una costante assistenza che avviene dal primo contatto fino al giorno in cui viene effettuato l'IVG, e anche nel post c'è un sostegno qualora poi le ragazze e i corpi gestanti lo richiedessero. Noi abbiamo cominciato a lavorare su questo tema durante il primo lockdown, ma le richieste molto numerose di accompagnamento e sostegno continuano senza discontinuità, perché nel giro di pochissimo tempo hanno iniziato ad arrivarci tutta una serie di segnalazioni di disservizi, segnalazioni di problemi, richieste d'aiuto, perché la situazione è precipitata abbastanza rapidamente. Il punto è che i problemi principali legati in genere alla salute, perché di questo stiamo parlando, e alla sanità e nello specifico al servizio di VG, si sono sommati e possiamo dire che hanno esacerbato in un certo senso alcuni problemi e alcune situazioni estremamente problematiche che noi conosciamo, che Marte prima ha illustrato, e che ci sono in Italia, legate quindi a una inaccessibilità già estremamente presente anche a causa dell'alto numero di personale obiettore, che diciamo noi ci siamo accorti che in alcuni contesti ci siamo resi conto che purtroppo ci sguazza anche bene in queste situazioni più complesse. Quindi c'è da un lato immediatamente una maggiore difficoltà ad accedere al servizio, ma anche il fatto che spesso ci si approfitta da parte di chi da sempre, come diceva Marta, cerca di ostacolare a destra e a sinistra, sia da destra che da sinistra, l'accesso all'interruzione di gravidanza e di peggiorare questa situazione. E noi ci siamo resi conto subito che la situazione si stava proprio scoppiando in mano. Ovviamente la situazione è principalmente quella di una difficoltà maggiore ad ottenere il certificato per l'accesso alla borsa a causa del numero elevato di obiettori, per cui diventa ancor più necessario, per noi è diventato ancor più necessario dare informazioni precise, informazioni sicure dove ci si può rivolgere per abortire, appunto, cosa che in Italia già normalmente non è scontata, ma in un momento del genere della vita delle donne, delle persone con utero, essere rimpallate da una parte all'altra, da un obiettore all'altro, simile diventa sempre più complesso e improponibile. Quindi c'era la necessità, come dicevo, di dare informazioni precise, informazioni comunque anche sempre più aggiornate. La sintesi, purtroppo amara, è che le Marche non solo rendono impossibile effettuare un aborto nel giro di pochi giorni, ma se non ci fossero le reti dal basso, come facciamo noi, le reti di attiviste, non si riuscirebbe a vedere garantito un diritto sulla propria salute, ad avere proprio riconosciuto un diritto di scelta. Quello che ci riportano le persone che si rivolgono a noi sono situazioni, diciamo, molto spesso allucinanti, quindi telefoni che squillano a vuoto negli ospedali, giorni per avere un appuntamento, altrettanti per trovare un medico che poi ti fa il certificato, scarsissime informazioni e siti che non vengono aggiornati. Quindi quello che diceva prima la ginecologa è utilissimo in questo momento, perché le ragazze ci danno questa restituzione, non ci sono proprio siti web, non ci sono numeri, non sanno a chi rivolgersi, quindi per esempio numeri per accedere sempre a linee dei consultori inesistenti, sbagliati, si trovano davanti anche a personale molto spesso impreparato che fornisce informazioni sommarie, quindi le persone vengono messe in una grande difficoltà. E quindi noi siamo servite da ponte ai bisogni delle persone che volevano effettuare un IVG. L'accompagnamento quindi è stato quello che possiamo dire un salvataggio, un'ancora di salvezza, per chi voleva interrompere la gravidanza, perché non tutti per esempio hanno autonomia negli spostamenti, o certo, molto spesso le donne possono essere sole, molte vivono anche situazioni di violenza all'interno delle famiglie. E questa, ecco, appunto è la restituzione che ci hanno dato le persone che si sono rivolte a noi.
Grazie Elena, hai descritto perfettamente la situazione. Un'altra cosa che ti volevo chiedere, perché parlando poi nelle varie chiacchierate che abbiamo fatto precedenti, insomma, per la preparazione della puntata, mi è rimasto impresso il racconto della situazione che in alcuni casi in questi anni è successo che le donne nelle Marche non ce l'hanno fatta e sono dovute andare a Bologna, mi sembra.
Sì, molto spesso sono dovute andare fuori regione, a Bologna, ma anche nel Lazio, perché qui diventa difficilissimo trovare una struttura che le accoglia nelle settimane utili, nei 90 giorni, insomma, per effettuare, e parliamo di aborto chirurgico, non di RU. Diventa difficilissimo, e quindi anche noi a volte abbiamo dovuto spostare le ragazze, le persone con utero che si rivolgono a noi, appunto, o in Emilia Romagna o addirittura nel Lazio.
Ok, grazie Elenia, ti ringrazio a nome di tutte per questo contributo che ci hai dato. Grazie.
Ciao Elenia.
Ciao.
Un po' di musica, adesso una canzone anche per alleggerire. Abbiamo una canzone sempre in lingua, sempre spagnolo, sempre che viene dall'ambiente ispanico. Si tratta di Libres, cioè Libere, di Mora Navarro. Ne ascoltiamo almeno l'inizio e ci rilassiamo un po' con questa canzone.
Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. fiestera y su asesino que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque vivas no quiero, libres sin miedo. Así vivas no quiero, libres sin miedo de ser lo que quieras ser. Voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están.
Bene, e torniamo adesso a un argomento di cui abbiamo già parlato, perché è una cosa che risale allo scorso settembre, quando venne presentato un disegno di legge da parte del senatore Gasparri sull'entità giuridica del nascituro, o del feto come lo vogliamo chiamare, per anticipare praticamente i diritti al momento del concepimento. Sembrava una cosa sfumata e invece si ritorna a parlare di questo. Perché vale?
Perché c'è stata una riproposta depositata dal Fratello d'Italia Mania. Non sappiamo, ma interessa poco. E appunto che vuole riconoscere questa capacità giuridica del feto, e che anche così, proprio che uno vuole sforzarsi un pochettino di capire il senso, no? Perché proprio dice così la proposta di legge: riconoscere la capacità giuridica del feto. Ecco, noi nel ragionare su questa appunto legge ci siamo affidate a una carissima nostra amica Cesira Carnevali. Lei è un'avvocata attivista del collettivo Artemisia, di cui fra l'altro abbiamo già parlato nelle altre puntate. L'ascoltiamo.
Allora, noi spesso leggiamo che ci sono o vengono presentati dei provvedimenti definiti maldestramente provvita.
Dico maldestramente perché non ci sono, non è giusto, non è, voglio dire, non ha nessuna ragione, non c'è nessuna ragione per definire dei provvedimenti provvita. Perché? Perché definendoli così, in questo modo, si lascia sottintendere che potrebbero esserci dei provvedimenti pro morte. Questo sappiamo che non è vero. Allora, tra questi provvedimenti definiti per così dire pro vita, ne abbiamo due presentati dal senatore Gasparri nell'immediatezza della nascita di questa nuova maggioranza. Sono due disegni di legge che riguardano la capacità giuridica del concepito e la giornata nazionale, l'istituzione della giornata nazionale della vita nascente. Ora, questi due provvedimenti sono assolutamente inutili e dettati solo da un furore ideologico, da quel furore ideologico che ben conosciamo, che tende e non si stanca mai di farlo, di in qualche modo limitare la libertà della donna e la sua autodeterminazione a decidere sul proprio corpo. In poche parole, alla messa al bando della legge 194. Ora, questi due disegni di legge sono assolutamente inutili. Perché? Perché il nostro codice civile già prevede la tutela dei diritti del nascituro, e invece Gasparri lo chiama concepito, e sappiamo perché, insomma, no? Perché lì c'è tutto quel discorso sulla vita, quando inizia, quando non inizia, eccetera, eccetera. Ora, il nostro codice prevede però, per esempio, tutta una serie di diritti successori che riguardano il nascituro. Quindi, voglio dire, non c'è nessuna necessità di modificare il nostro codice civile a riguardo. Questi disegni di legge sono dettati dall'unico fine che è quello di limitare la libertà della donna.
Grazie Cesira, abbiamo sentito questa opinione, che è un'opinione importante, e vorrei fare un giro proprio velocissimo, sentire sia Beatrice che Marte cosa ne pensano di tutto questo.
Vado io? Mm-hmm. Allora, provo a pensare che se, innanzitutto ringrazio Cesira che conosco per quello che ha detto, interessantissimo, e provo a pensare... se allora vogliamo parlare di concepito e non di nascituro, se il concepito avesse gli stessi diritti della mamma, probabilmente la mamma che fuma 5 sigarette al giorno, un domani che questo bambino dovesse avere un asma allergico, potrebbe accusare in tribunale la mamma di averlo messo in pericolo, di aver causato un asma allergico. Proviamo a fare una lettura a posteriori di quello che significa che il concepito abbia gli stessi diritti della mamma, oppure se la mamma non spinge bene in sala travaglio o non coordina bene il respiro durante le sue spinte e il bambino dovesse avere qualche problemino, magari prende 6 o 5 a matematica all'età di 10 anni, il bambino potrebbe accusare la mamma di non aver ossigenato bene la sua testa in fase di travaglio. Cioè, facciamo molta attenzione quando noi diciamo che il concepito ha gli stessi diritti di una mamma, perché poi questo succede quando vogliamo non far abortire una donna, ma succede anche in futuro. Vai Matti.
Allora, non ho parole, però questa è praticamente la settima volta che da Gaspari in poi ci propongono sempre la stessa cosa, quindi insomma non siamo nuovi a queste proposte che fanno. La cosa che posso dire è che stiamo parlando praticamente di un mucchio di cellule, non è che stiamo parlando di una persona fatta e rifinita, quindi anche questo dovremmo un attimo metterlo. Però a prescindere da questo, il fatto che si debba legiferare o voler legiferare sui corpi delle donne, delle persone, cioè significa che non riusciamo ancora a concepire uno stato laico, perché questa è tutta la descrizione, non mi stancherò mai di dirlo, che è d'impronta cattolica.
Ok. Oh, adesso torniamo velocemente perché abbiamo pochissimi minuti, ma adesso nel ringraziare Beatrice e Marte che comunque sono qui e sentiremo ancora le loro voci, e apriamo questa rubrica finale, che è la rubrica che ci piace tanto, che è la rubrica che abbiamo chiamato il Triangolo Ribelle. E nelle puntate passate abbiamo parlato della rivendicazione al piacere femminile come forma di emancipazione, abbiamo trovato anche della bibliografia ottima da seguire, abbiamo parlato di mostre, abbiamo parlato di autrici e di autori, e abbiamo parlato anche di anatomia, abbiamo parlato del clitoride ad esempio il clitoride è uno degli argomenti fondamentali che abbiamo, ma non solo di quelle. Oggi parliamo un po' di geografia, facciamo un po' di geografia della vagina. E ci siamo interrogate e abbiamo interrogato anche il web su un luogo misterioso di cui tanto si parla, che esista, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Di che parliamo, Vale?
Allora, la puntata di oggi, nella rubrica parliamo del punto G, un altro sconosciuto, insomma, insieme al clitoride, no?
Esatto, un'altra zona misteriosa.
No, davvero, se vi volete divertire andate su Google e mettete punto G, no? Perché io così mi piace sempre andare a vedere un po' che c'è dietro, che c'è prima. E allora ho fatto una mini ricerca e viene fuori, no, che insomma negli anni 60 un ginecologo tedesco, un certo Ernest Grafenberg, sembra si accorge di questo punto G. Poi negli anni 80 tre statunitensi lo mettono proprio questa definizione, punto Grafenberg, e poi da lì con la G, insomma, eccetera, fanno anche un libro dei G-spot. Poi nel 2008 addirittura dei ricercatori italiani pare riescano a fare delle fotografie a questo punto G, ma poi dopo vengono smentiti, insomma un gran caos intorno a questo punto G, che insomma, io però la cosa che mi ha colpito in questa ricerca è che sono tutti uomini che vanno a capire dove sta sto punto G. Questa cosa mi è saltata un po', no? Perché
esatto, tutti maschi e tutti che fanno una gran confusione, perché veramente stando a sentire quello che dicono non ci si capisce realmente niente. Ma cosa abbiamo trovato? E qua ringraziamo la consulenza bibliografica delle nostre librai di fiducia, che sono Francesca e Silvia della libreria Industria di Materica, che ci hanno fornito questo libro bellissimo che faccio vedere adesso per chi lo vede in diretta web, che si chiama Club Godo, è di un'autrice femmina stavolta francese che si chiama Jean Plat, che ha sperimentato su se stessa e l'esplorazione del corpo, e che finalmente ce lo dice in una maniera proprio precisa e simpatica. E adesso vi leggo la definizione che Jean Plat dà del punto G, lo definisce la zona rugosa. In realtà non è tanto questa zona a interessarci quanto la sua posizione. Si trova nella parte anteriore della vagina, proprio all'inizio, a misura due falangi. Toccandola si stimolano le radici del clitoride e le ghiandole parouretrali. Puoi usare la rugosità di questa zona come punto di riferimento. Ma non solo Jean Plat dice questo, ma dice anche proprio come usarlo. Ma possiamo dirlo adesso in trasmissione o dobbiamo aspettare una zona protetta? Lo diciamo?
Le 18:30.
Diciamolo lo stesso. Allora, indietro da questo paragrafo viene un po' qui e c'è il disegno proprio della mano e spiega: piega le dita e muovile come per dire vieni un po' qui. Attenzione, ci sono un sacco di zone erogene da stimolare, il punto G non è una specie di pulsante magico e concentrarsi esclusivamente lì sarebbe più o meno come mangiare caviale tutti i giorni. Praticamente qui dice come trovarlo, però per saperlo bisogna che comprate e leggiate questo libro, perché ci sono le figure e le illustrazioni che in radio non possiamo far vedere. Ma è veramente un libro, lo ripeto, Club Godo dell'editore L'Ippocampo di Jean Plat, e lo super consigliamo. E questa ricerca del punto G ci ha fatto venire in mente una domanda un po' metaforica, però.
Sì.
Perché il punto G è diciamo quello che è il punto di piacere, e ognuno ha il suo punto G, che non è necessariamente un punto G erotico, ma è un punto G anche emotivo. Allora adesso noi ci facciamo tra noi questa domanda, e sarà la domanda che faremo a tutte le nostre ospiti e ce la racconteremo sempre: ma qual è il tuo punto G? Chi vuole cominciare a raccontarlo?
Chi vuole cominciare? Io posso confessare che ultimamente il mio punto G è, lo confesso veramente in diretta, è l'omogenizzato alla mela. No, giuro, non è uno scherzo. Io ultimamente ho il desiderio e trovo veramente un immenso piacere mangiando l'omogenizzato alla mela.
Marte, qual è il tuo punto G?
Allora, il mio punto G è fisico e quindi parlo da persona trans, quindi è un piacere sessuale che varia da persona a persona e ovviamente è praticamente al di sotto della clitoride.
Interessante.
Oh, abbiamo proprio Beatrice, il tuo punto G?
Allora, il mio punto G è il mio tempo.
Oh,
lo
un
so
po'.
Che sembra una cosa più filosofica dell'omogenizzato,
però questo è interessante.
Lo è, effettivamente è il mio tempo, ci ho pensato tanto a sto punto G, è il mio tempo, più vado avanti e più do importanza al mio tempo, il mio tempo anche non solo da sola, anche il mio tempo con persone con cui sto bene.
Grazie,
oh,
bello,
sembra proprio
bellissimo. E adesso, il tuo vale, tocca
allora,
a te a confessare.
Sì, adesso lo confesso perché in questo periodo della mia vita devo dire che il mio punto G è in realtà il mio punto G. In questo momento della mia vita penso che allora il piacere sessuale è importantissimo per tutti, per una vita serena per tutti quanti. In questo periodo della mia vita io credo che sia una donna fortunata, credo di essere questo, e quindi confermo il punto G, in questo momento è il punto G. E in questo saluto e do un bacio alla persona che con cui sto giocando in questo periodo, e augurando a tutti un gran piacere sessuale, un gran piacere anche emotivo, che sia un piacere dovuto dal cioccolato, dall'omogenesima nera, dal tempo, dagli amici, da qualsiasi cosa, auguriamo a tutte e a tutti di trovare il proprio punto G.
Esatto. È bellissimo questo.
Concludiamo con una canzone di una meravigliosa Patti Smith. Questa canzone si chiama Gloria, è una canzone molto famosa e molto celebre, e inizia con una frase molto importante che ritorna al concetto un po' di colpa e di non colpa. Dice: Gesù è morto per tanti peccati, ma di sicuro non per i miei. Vi salutiamo allora e ci diamo appuntamento.
E vi ringraziamo.
E vi ringraziamo. Lunedì prossimo
ci sarà Sofia Biagioli.
E tra due lunedì ci saremo noi. E sì. Quindi vi salutiamo da Beatrice, da Marte e da Valeria e Valeria. Ciao ciao.
Ciao a ciao. Tutti.
Ciao.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. Say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. She comes, wasn't you?